Astronauticast. Astronauticast, buonasera a tutte e a tutti. Bentornati in questo giovedì 6 marzo 2025, in attesa di quello che questa sera forse è il main event, quindi sì, la puntata di Astronauticast, ma anche il lancio numero 8 di Starship dalla base di Starbase in Texas. Prima di presentare i miei co-host e i miei colleghi, vi ricordo che questa sera appunto è il 6 marzo e siamo alla puntata numero 20 di Astronauticast, alla stagione numero 18. E faccio un giro di presentazioni e poi finisco l'introduzione, quindi da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero.
E dall'Unione Terre d'Argine.
C'è il vostro Riccardo Rossi, ciao a tutti.
Io sono Matt e vi saluto dalla ridente Padova. Vi invito tutti a condividere il video della diretta, se ci state seguendo appunto in diretta, su Facebook, su Twitch o su YouTube, a interagire, commentando, facendoci domande, facendoci spunti. E se invece ci state seguendo in differita, fate una recensione, ma comunque ci potete trovare su molti siti, come per esempio X, su Facebook, su Twitch, fate domande, noi proviamo a rispondervi. E detto questo, dovrei aver fatto tutta la parte introduttiva, quindi sono stato bravo questa sera, e lascio la parola alla Vero, grazie, che ci parla di qualcosa che è successo sulla Luna, giusto Vero?
Esatto. Come dice Valerie, intanto cerchiamo di capire cosa è successo oggi, ma non prima di aver parlato invece dell'allunaggio andato bene, quello di Blue Ghost che è partito il 15 gennaio dal complesso di lancio 39A di Cape Canaveral ed è arrivato sulla Luna atterrando in piedi per la prima volta da parte di un'azienda commerciale americana, cioè in generale da parte, no, perché i cinesi in realtà sono arrivati in piedi ben prima, quindi da parte di un'azienda commerciale americana. Cosa stavo dicendo? Firefly, l'azienda è Firefly, Blue Ghost è il lander che è arrivato in piedi per la prima volta il 2 marzo. E perché siamo così entusiasta? Perché sono così entusiasta? Perché invece ultimamente i lander che andavano verso la Luna non erano arrivati, tipo Peregrine, e che è tornato indietro e si è distrutto in atmosfera terrestre, o come IM-1 Odysseus era atterrato ma poi è caduto e ha funzionato per i suoi bei 7 giorni, ma insomma non è andata proprio perfettamente. Quindi Firefly risulta la seconda azienda americana ad aver fatto atterrare un lander sulla Luna, perché appunto la prima è Intuitive Machine con Odysseus, ma la prima ad averlo fatto atterrare in piedi. Dunque, in realtà ho guardato il live dell'atterraggio lunare e ho ascoltato la conferenza successiva. Non c'è veramente un granché da dire, perché è andato tutto talmente bene che niente, tutto è andato, cioè leggetevi la press kit e così è andata così fondamentalmente. Cosa ha fatto di bello oltre ad essere atterrato bene? Intanto vediamo, volevo farvi vedere qui e una scena dell'atterraggio che è arrivata direi il giorno stesso, che è un video ripreso da Blue Ghost stesso che riprende la sua ombra mentre atterra sulla superficie. Ovviamente c'è pieno di regolite che viene sparata in aria e qui si vede che è ben dritto in piedi, ma che a un certo punto fa questo fa questo gnec con la zampina sinistra. Vediamo se si riesce a vedere un po' meglio. Dunque, a terra appoggia tutte le zampe, poi ad un certo punto c'è la zampina di sinistra che si alza, gnec. Infatti, quando era successo l'atterraggio vero e proprio, che non potevo seguire la live in quel momento che ero via, guardavo le immagini e vedevo senza audio. Avevo visto che tre delle quattro zampe davano il segno verde che avevano toccato. Quindi quando ho visto che una non aveva toccato, ho detto, oh, ecco, adesso ci risiamo e si sarà capovolto sicuramente. Invece no, semplicemente aveva toccato con le quattro zampe e poi una si è leggermente alzata, ma è stabile. Quindi ci siamo, si vede che è in una zona leggermente inclinata, ma è stabile. Durante l'atterraggio ha attivato per un paio, cioè ha attivato i vari sensori, sia quelli che valutano la distanza del terreno che le immagini, quindi per capire se la zona che sta sorvolando è quella corretta e tutto quanto, e a bordo aveva anche un sistema per evitare i rischi, avoidance, debris avoidance, quindi se c'erano delle rocce troppo alte, se c'erano inclinazioni troppo inclinate e se c'erano insomma pericoli per
Ripide, troppo
l'atterraggio,
ripide.
ripide, esatto, se c'erano pericoli per l'atterraggio, lui in autonomia, perché da terra non potevano più fare niente, da un certo punto in poi si arrangiava lui ad atterrare, li avrebbe rilevati e avrebbe atterrato in una zona diversa. E questa cosa l'ha fatta un paio di volte, cioè per 2 volte ha visto che no, qui dove sto per atterrare c'è qualcosa che non va, quindi mi sposto. L'ha fatta un'altra volta, si è rispostato e poi è atterrato bene. Quindi anche i sistemi di navigazione di questo genere, insomma, hanno funzionato benone. Adesso per 3 giorni va ad attivare tutti i suoi strumenti, quelli che ha a bordo. Inizialmente le immagini che c'erano arrivate erano quelle in banda S, cioè con l'antenna piccolina che era già attiva, era già deployed.
Estesa.
Dispiegata.
Grazie, grazie. Dovremmo fare la sezione l'avvero non sa parlare e voi mi aiutate, indovina la parola dell'avvero. Era già estesa ed era quella che però può inviare a terra meno dati, quella in banda S ha insomma delle risoluzioni ridotte, ecco, per quanto riguarda le immagini. E però questa stessa antenna ha inviato a terra anche le immagini dell'antenna, quella invece la high gain, quella ad alto guadagno, che avrebbe poi inviato immagini a terra in alta risoluzione, tipo anche questo video qui. Questa antenna ad alta risoluzione si è aperta in modo molto 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 lento. Infatti, anche in conferenza hanno detto: guarda, ci vorrà qualche ora prima che si apra completamente. E poi sono arrivate a terra anche le immagini di questa antenna in time lapse, ovviamente, che si sviluppava, insomma, che si apriva. Agganciato al braccino dove c'era questa antenna c'erano anche alcuni dei vari payload che quindi avevano già iniziato a far operare il giorno della discesa, il giorno dell'atterraggio. Altri invece hanno impiegato un pochino più di tempo e oggi è arrivato questo video da parte di Firefly in cui uno dei payload si vede attivo. Questo qui è il Lunar VAC, come si chiama? Qualcosa vacuum e Planet VAC, che è sostanzialmente uno strumento che aspira la regolite lunare più o meno allo stesso modo come aveva fatto con Bennu Osiris-Rex, quindi sparando dell'azoto che è inerte, un gas inerte. Fa in modo di fare una specie di vacuum di vuoto sulla superficie, quindi la regolite che c'è lì sotto viene aspirata e poi questo strumento addirittura ho letto che la suddivide già e la analizza, probabilmente suddividerà le parti più piccole da quelle più grandi, insomma, sulla Luna poi in situ non è che possano fare grandi rilevamenti, però insomma anche questo è già attivo. Cosa farà invece nei prossimi giorni Blue Ghost? E intanto avrà un'eclissi solare causata dalla Terra il 14 marzo e dal mare Crisium dove è atterrato si potrà vedere, quindi aspetteremo delle immagini. Ma poi un paio di giorni dopo, il 16 marzo, vedrà una cosa che era stata vista finora solo da una persona, che è Jim Cernan, durante Apollo 17. Quando c'è un sunset, un tramonto sulla Luna, guardando l'orizzonte, si vede un glow, quindi questa cosa luminosa,
Un
un
bagliore, un
bagliore,
alone.
esatto, grazie, grazie, Vediamo chi vince poi al fine puntata. C'è questo bagliore che causa l'innalzamento di un po' di regolite, quella più fine della superficie della Luna, verso l'alto. E quindi Jim Cernan aveva notato questo effetto particolare e l'aveva anche disegnato per far capire poi agli ingegneri a terra quello che lui aveva visto. Succederà anche il 16 marzo e Blue Ghost sarà in una posizione buona per poter tornare a fotografare questo fenomeno dopo 15 anni e insomma
E
confutare.
anche
Sì.
una sonda Surveyor americana negli anni 60 aveva fotografato bagliori simili all'orizzonte
Ok, scusa, dopo
lunare.
50 anni, no? 15, un po' di più. Ecco, quindi ci sarà anche questa cosa interessante. Mentre invece, come diceva Valerie, cosa è successo oggi? Dunque, oggi parleremo di IM2, quindi togliamo questa immaginina. IM2, partita il 27 febbraio, IM2 era una missione di Intuitive Machine, dove a bordo c'era il lander Athena di classe Nova C. Più in realtà c'erano altri tre payload a bordo, perché la missione era acquistata da Intuitive Machine per la maggior parte, ma c'era ancora spazio nei fairing e il booster, il Falcon 9, poteva portare in orbita altri payload. Quindi a bordo c'erano Trailblazer 4, che è della NASA. Ed è uno insomma 200 kg in realtà, che anche lui dovrebbe arrivare sulla Luna, ma ha preso una traiettoria più larga, quindi dovrebbe arrivare attorno ad inizio luglio, attorno al 7 luglio, ed è una sonda che va a studiare la distribuzione dell'acqua sulla Luna usando un imaging spettrale. Trailblazer, quindi. Poi c'era Odin, che invece era una sonda che prendeva, cioè ha fatto questo ride share, ha preso un passaggio su questo Falcon 9, ma va verso un asteroide per poi tornare verso la Luna, va a studiare un asteroide. E poi c'è un Chimera che è un orbital transfer vehicle, cioè a bordo di questo oggetto c'erano dei piccoli satelliti di altre aziende, questo oggetto li ha portati in orbite diverse e poi è andato a morire nell'orbita a cimitero. Quindi tre missioni diverse. Già due di queste missioni hanno avuto dei problemi durante il volo perché, ad esempio, Trailblazer, 4 ore dopo il lancio si è acceso, ha iniziato a trasmettere, ma dopo 12 ore c'è stata la telemetria arrivava in maniera intermittente. Si pensava che ci fossero problemi di alimentazione. Adesso i controllori di NASA stanno ancora lavorando per ristabilire la telemetria. Non ho visto aggiornamenti negli ultimi giorni, non si sa come, almeno io al momento non so come sia messo. Odin, quello che va verso l'asteroide, anche lì purtroppo ci sono state delle difficoltà. All'inizio si sentiva la portante, ma non arrivava la telemetria, quindi hanno avuto diverse difficoltà a comunicare con Odin. Nel frattempo pare che ci siano st stati anche dei problemi nel sistema di comunicazione di terra e fatto sta che oggi è arrivata la notizia che la posizione di Odin rispetto a quella prevista è sbagliata e quindi non riescono a puntare le antenne e a comunicare con questa sonda e quindi possiamo dire che non c'è più, ecco, non riusciamo più a comunicare e quindi chissà dov'è. E l'unico che sta bene era il Chimera che è questo Orbital Transfer Vehicle, però che più di tanto, insomma, non era una missione super interessante e vabbè, doveva trasportare questi tre piccoli satelliti in altre orbite e ok, l'ha fatto. Però appunto il payload più importante qui era Athena, che oggi alle 18:32, se non sbaglio, avrebbe dovuto atterrare sulla superficie. Allora, abbiamo seguito un po' tutti la diretta e sembra che sia andato tutto bene fino a che poco prima dell'atterraggio c'era un loss previsto, un loss of signal, quindi un momento di perdita di segnale, perché Athena, a differenza di Blue Ghost, andava al polo sud lunare. Al polo sud è particolarmente difficile come zona in generale, sia per la luce che arriva un po' di traverso, infatti per gli astronauti hanno costruito delle visiere apposite perché il sole è un po' troppo sull'orizzonte lì, e sia anche per le comunicazioni. C'è, non c'è la comunicazione, quando una volta sulla superficie bisogna riuscire a far rimbalzare i segnali sulla superficie lunare per poi farli arrivare a terra, insomma è un po' complicato. Quindi c'è stato questo loss of signal atteso, aspettato, ma dopo non si riusciva più a comunicare, c'erano anche qui comunicazioni intermittenti, a un certo punto hanno detto no, ok, ci arrivano i dati, però arrivano troppo lentamente, non riusciamo a capire se siamo in piedi, se non siamo in piedi. Ad un certo punto, dopo 20 minuti più o meno dal momento previsto di atterraggio, hanno chiuso la diretta. Adesso questa sera alle 22 ci sarà la conferenza e vediamo se hanno scoperto qualcosa di più. I dati, prima di chiudere la diretta, i dati che sono riusciti a raccogliere sono che è atterrato, stava producendo energia, quindi il sole arrivava sui pannelli solari e il lander produceva energia, però probabilmente non ne produceva a sufficienza. Infatti una delle prime cose che hanno fatto è stata quella di spegnere tutti i sistemi non vitali del lander. Poi cos'altro hanno detto? Che stavano comunicando, quindi ricevevano i dati e stavano inviando dati. Però,
vero,
nonostante
era quella signorina che diceva unknowledge, erano questi, quando questi scambi di dati, perché nella parte, diciamo, finale del collegamento, tra le varie cose che si sentivano, sentivo questa tizia che diceva unknowledge, quindi magari suppongo che trasmettessero, ricevessero qualcosa.
Probabile,
gli disse,
sì, gli perché l'hanno detto
il consenso del comando ricevuto.
Esatto, perché hanno detto verso la fine che sì, stiamo inviando dati con successo, comandi con successo, e lì stiamo ricevendo risposta. Ma nonostante questo non si sa quale sia l'assetto del lander, cioè è la stessa cosa di M1, ci hanno messo anche lì un sacco di tempo per riuscire a capire se erano dritti, se erano storti, se poi con Odysseus erano ribaltati. Qua, grazie anche a ai radioamatori che sono riusciti a captare la telemetria, dovrebbe essere in piedi, da quello che si capisce dovrebbe essere in piedi. Però sembra che, ad esempio, Lunar Outpost, che ha a bordo il lander, il rover MAP, stia cercando di farlo uscire dal lander, ma non ce la sta facendo. Perché? Perché probabilmente è ribaltato il rover. Athena è in piedi, forse. Il rover forse è ribaltato, però se è ribaltato il rover come fa ad essere in piedi Athena? Non lo so. E poi c'è questa questione del Hopper, il Grace Hopper, quello di NASA, che è agganciato a fianco di Athena. Quindi se Athena è in piedi possono farlo sparare fuori e fargli fare il suo percorso, quindi il primo balzo a 20 metri, il secondo balzo a 50 metri. Se Athena non è in piedi, niente, non funziona neanche quello. Quindi non si sa ancora niente, speriamo ci dicano qualcosa nella conferenza, sinceramente dubito, secondo me dobbiamo aspettare qualche giorno, perché appunto mi ricordo che anche con IM1 ci è voluto un po' di tempo. La cosa divertente è che quando avevano presentato il lander avevano mostrato varie feature che aveva a bordo, varie caratteristiche, varie cosine simpatiche, tra cui il fatto che sotto sotto i piedini hanno scritto delle... ci sono degli intagli con i nomi di chi ha partecipato alla missione. Questo ha 6 ruote, quindi c'è un sacco di posto, ruote, avanti queste ruote, piedini. C'è tipo la forma del Texas, perché è dove c'è la sede di Intuitive Machine. Insomma, hanno scritto varie cose. E quando l'hanno presentato hanno detto: questa dovrebbe, se tutto va bene, essere l'ultima volta che le vedete, perché poi una volta che atterra, basta, atterra ed è sulla Luna. E invece magari potrebbe essere che le vedremo ancora in eterno, per sempre. E ecco, quindi non si sa come sia andata fondamentalmente, e vedremo, aspettiamo news. Ah sì, la questione del motore, esatto, anche Valeri dice, probabile che sia rimasto acceso il motore post-atterraggio. Allora, il motore avrebbe dovuto spegnersi ad un certo punto. Durante il live dicevano che era acceso, ma tipo anche dopo che avrebbe dovuto toccare sulla superficie, ma per loro era una cosa positiva perché dicevano: ah, se il motore è ancora acceso, è attivo, vuol dire che è in posizione verticale, altrimenti se fosse in un'altra configurazione, tipo storto o spiaggiato, messo diversamente, il motore si sarebbe spento in automatico. Quindi bello che il motore è acceso, però come bello che il motore è acceso? Dovrebbe essere atterrato, ormai il motore dovrebbe essere spento. Quindi o sta facendo, ho letto che su X, cioè, sta facendo un blast di regolite della Madonna, non lo so, sta sparando regolite ovunque. Quindi ecco, non sappiamo, boh, ancora com'è la questione.
Grazie mille, Vero. Probabilmente starà facendo carnevale in ritardo sulla Luna con tutti questi coriandoli di regolite lunare. E da Trello, Ricky, c'hai qualcosa o vado io? Che non vedo.
Qualcosa.
Ah, no, ok, boh, perfetto. No, pensavo di essermi perso un pezzo io. No, allora vi porto io due. No, no, scusami, colpa mia, colpa mia. Vi porto un veloce aggiornamento su quello che sta succedendo a bordo, anzi non a bordo, a terra, diciamo, per quanto riguarda l'imminente cambio di equipaggio e inizio di expedition nuovo che ci sarà a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. E vi ho scritto: succederanno cose sulla ISS perché, sapete, l'inizio di expedition è sempre una cosa un po' di cose nuove che succedono, quindi veicoli che arrivano, Progress che se ne vanno, Soyuz che arrivano, Soyuz che se ne vanno. E niente, quello che succederà nei prossimi giorni è che inizierà una nuova expedition e ci sarà anche l'arrivo di Crew 10. Se ricordate, ne avevamo discusso, mi sembra, ai primi di febbraio, per tutta la questione degli astronauti bloccati sulla ISS. Non riprendo l'argomento, però. Se ricordate, appunto, c'era questa questione che dobbiamo riportare a terra Sunita Williams e Butch Wilmore, che sono sulla ISS da giugno del 2024. E quello che è successo, diciamo, a terra in questi giorni è che Anna McLean, il capitano, il comandante della navetta della Dragon, Nicole Ayers, Takuya Onishi e Kirill Peskov hanno iniziato la quarantena una decina di giorni fa, e arriveranno domani il 7 marzo al Kennedy Space Center, ma la quarantena è già iniziata qualche giorno fa, appunto, allo Houston Space Center in Texas, il 26 febbraio per essere precisi. E qualche giorno prima, ancora prima di entrare nella pre-quarantena, diciamo che è questo protocollo che seguono tutti gli astronauti che sono diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale, di limitazione dei contatti con persone all'esterno della loro cerchia per impedire che questi astronauti innanzitutto si ammalino, ma anche di portare eventuali malattie che hanno un periodo di incubazione più lungo a bordo della stazione e quindi di causare qualche problema a bordo della stazione. E appunto sì, sono entrati in quarantena e vi dicevo che una decina di giorni prima di entrare in quarantena hanno avuto la possibilità di familiarizzare con la Dragon Endurance, che è quello che, se vi ricordate anche qua, era successo che avrebbero dovuto volare su una nuova Dragon, che era la C215, se non ricordo male. Ma poi appunto ci sono stati dei problemi al pacco batterie, si sono allungati un po' i tempi di certificazione della missione e quindi quello che ha fatto NASA di concerto con SpaceX, confrontandosi con gli ingegneri, è stato di cambiare la capsula e quindi di assegnare questa capsula Endurance, che sarebbe stata destinata all'equipaggio di Axiom 4, destinarla appunto a Crew 10 e dare la capsula nuova all'equipaggio di Axiom 4, che quindi avrà anche l'onore di dare il nome alla navetta. E niente, quindi sì, hanno avuto la possibilità di familiarizzare e fare una giornata intera di test, quindi di mettersi le tute, di entrare dentro la Dragon, fare tutte le procedure, diciamo, che sono soliti fare. Ma la cosa che NASA ha sottolineato è che l'hanno fatto in una nuova facility. Grazie, intanto state vedendo l'equipaggio di Crew 10, A sinistra Kirill Peskov, Nicole Ayers, Anne McLean e Takuya Onishi sulla destra. Lui è Takuya Onishi.
E che non hanno avuto mai, sto vedendo.
Ha fatto tante altre missioni? Non lo so. Non...
Sì, ha fatto dell'altro. Ma okay, giapponese.
Vabbè, esatto. E l'hanno fatto in una facility di NASA, di SpaceX, nuova, aperta presso gli stabilimenti di NASA del Kennedy Space Center. E che quindi hanno avuto, diciamo, una riduzione, diciamo, dei tempi, perché di solito venivano condotti ad Hawthorne in Texas, in Texas, a fare tutte queste prove. E il lancio rimane programmato per il 12 di marzo alle 7:49 ora locale della Florida. L'arrivo sulla ISS è previsto qualche ora dopo, non un profilo super rapido come solitamente hanno le Soyuz, però comunque il classico approccio da 17-18 ore delle Dragon. E niente, a bordo faranno le solite missioni, i soliti esperimenti di fisiologia, di adattamento del corpo umano nello spazio, studi sui materiali, contatti ARIS. Una cosa che faranno è provare a determinare, a contattare satelliti, a ricevere segnali e a mandare segnali con satelliti in orbita lunare per verificare l'utilizzo di eventuali apparecchiature radio a bordo della ISS per contattare satelliti all'esterno, che è un po' quello che ha fatto IM2, se non sbaglio, con i satelliti GPS Galileo, che ha ricevuto i segnali. E ovviamente una volta che saranno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale faranno dei briefing con Crew 9, quindi con l'equipaggio di Crew 9, quindi Nick Haig e Alexander Gorbunov, oltre a Sunita Williams e Butch Wilmore, per tutto quello che è, diciamo, un po' quello che hanno fatto in questo periodo, ma anche con tutti gli altri astronauti a bordo della stazione. Crew 9 poi rientrerà e porremo fine all'epopea di Sunita Williams e Butch Wilmore in orbita. Vi dicevo che succederanno cose sulla ISS perché, vabbè, nel frattempo è arrivata una progress di rifornimento e nel corso dei 6 mesi standard di missione di Crew 10 sarebbero dovute arrivare e arriveranno tanti altri veicoli cargo. In particolare due, diciamo, lato internazionale, che sono la CRS-32 il 21 aprile e la Cygnus NG-22 intorno a giugno. E Vero giusto oggi ci ha pubblicato sul forum una notizia che è successo un problema, diciamo, al cargo, al trasporto del materiale cargo che è destinato alla Cygnus NG-22.
E più altro proprio al container della Cygnus. Durante il trasporto della Cygnus al KSC c'è stato un problema, il container è stato danneggiato, si è danneggiato.
Ecco. Sì, non, ho provato a cercare prima di entrare in podcast notizie, ma non ci sono comunicati ufficiali di NASA. L'unica cosa che ho trovato è appunto il tuo tweet, Vero, di Marcia Smith su X, che è appunto un testo, un comunicato che non so se venga da NASA, non so se sia una sua fonte che l'ha riportato. E cosa ha fatto NASA per precauzione, diciamo, per evitare degli impatti a lungo termine sul programma ISS? Ha riempito un po' di più la CRS-32. Ok, spero che non fosse quella, non credo, perché era un FedEx e non penso che la Cygnus viaggi con FedEx, però questi sono messaggi per chi ci sta guardando in diretta, venite a vederci in diretta perché quando ci sono io in conduzione succedono cose strane come la settimana scorsa, e grazie Ricky. E niente, quindi sostanzialmente abbiamo avuto un problema, diciamo, alla NG22 e vedremo se questo avrà degli impatti poi effettivamente sul lungo periodo. Per SpaceX non cambia nulla perché comunque la NG22 la lanciavano loro e la CRS-32 ovviamente la lanciano loro essendo in-house, e quindi per loro è un Falcon 9 che parte semplicemente in ritardo o con un po' più di carico a bordo, non cambia troppo. E la cosa che forse è da valutare, e non credo che abbia impatti perché comunque NASA finora non ha comunicato nulla e da parte della FAA non ho visto neanche nulla, è quanto occorso ad un booster di SpaceX, che abbiamo parlato la settimana scorsa di problemini ai vari upper stage. Questa volta il problema ha riguardato un primo stadio, in particolare B1086.5, che quindi era il quinto volo, un booster relativamente giovane, considerando ormai l'età che hanno molti booster della flotta di SpaceX, che arrivano a 15, 16, 20 voli, 25 addirittura alcuni. Durante una delle solite missioni Starlink, grazie a Ricky che ci stai facendo vedere, è successo questo, o meglio, questo è quello che è successo dopo, perché il booster ha immesso il carico nell'orbita corretta, i satelliti Starlink sono stati rilasciati. Quello che è successo però è stato che una volta atterrato sulla piattaforma, sulla chiatta, c'è stato un incendio, si è sviluppato un incendio non nominale, ovviamente, nella zona dei motori, nella zona AFT, e questo ha portato alla rottura di una landing leg che probabilmente si è danneggiata così tanto che non è riuscita più a sopportare il peso del booster. Il booster è quindi crollato ed è esploso ed è ritornato oggi in porto. La missione 1220, che è la missione in questione, è stata lanciata il 3 marzo, quindi 3 giorni fa, e quindi i 3 giorni classici per una chiatta per rientrare dall'oceano, ed è una cosa un po' particolare, perché non capita spesso che un booster sviluppi un incendio. O meglio, sappiamo che quando rientrano ci sono dei piccoli incendi che si sviluppano nella zona motori, però sono sempre stati estinti in maniera piuttosto rapida, in automatico, comunque si sono estinti da soli. E niente, SpaceX ha detto che comunque tutto normale, diciamo, per quanto riguarda il secondo stadio e i satelliti Starlink, che indagheranno questa cosa qua per rendere ancora più sicuro il Falcon 9. Messaggi subliminali di nuovo. Non credo che questo impatterà sulla partenza di Crew 9, perché alla fine è stato un problema in atterraggio di un booster.
Partenza di Crew 10.
Crew 10, grazie Ricky. Non penso che impatterà, perché appunto è stata una cosa che si è sviluppata dopo il lancio e che tutto si è svolto in maniera nominale. Vedremo se però ci saranno dei ritardi, e questo significherebbe qualche giorno in più in orbita per Wilmore e compagnia. Quindi niente, ecco, un po' di traffico adesso. L'Expedition ovviamente formalmente parte quando la Soyuz se ne va dalla ISS, se non ricordo male, e quindi avremo Expedition 73 che prenderà il via, e vedremo se ci saranno notizie, ma vi terremo sicuramente aggiornati. Detto questo, mi sa che siamo arrivati alla metà della puntata, e quindi è il momento innanzitutto di ringraziare voi che ci state seguendo, e vi ricordo tra parentesi che questa puntata seguirà, se ci state seguendo in diretta ovviamente, perché se ci ascoltate fra una settimana non ci sarà nulla dopo, seguirà la tir cronaca informale, l'abbiamo chiamata così, seguiremo il lancio di Flight 8 di Starship se non ci saranno scrub.
Perché è IFT, no? Quindi informal, telecronac, informa flight in telecronac.
Esatto, avevamo dato un nome tra di noi ed era questo. Quindi appunto quello che succederà, ma ve lo ricorderò anche alla fine, sarà che c'è un nuovo link, lo trovate su YouTube, vi unite e poi ci ritroviamo lì per commentare il volo numero 8 di Starship. Dicevo, ringrazio voi che ci state seguendo in questo momento su Facebook, su YouTube, su Twitch, e vi ringraziamo per le domande che io non sto guardando, però so che continuano ad arrivare commenti e spunti dalla chat, oltre che tanti altri saluti. E quindi grazie di seguirci ogni giovedì. Noi siamo Astronauticast, che è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Siamo un gruppo di volontari che da tanti anni, questa è la stagione 18 del podcast, il primo episodio si chiamava Siamo diventati maggiorenni perché il podcast è diventato maggiorenne, e che è da appunto da 18 anni con il podcast, ma da qualche anno in più anche con il portale di notizie Astronauti News, provano a raccontare e a divulgare l'astronautica, lo spazio, quello che succede in orbita, quello che succede a terra, le missioni con equipaggio, le missioni senza equipaggio, in maniera diversa, in maniera approfondita, ma allo stesso tempo chiara, rispetto a quello che fa un giornale generalista. Siamo un'associazione di volontari, quindi tutto quello che facciamo lo facciamo nel nostro tempo libero, però sempre al massimo delle nostre possibilità. E il modo migliore che avete per supportare il nostro lavoro è condividere il video della diretta, appunto su Facebook, YouTube o Twitch, seguirci su Facebook, YouTube o Twitch dandoci un follow, dandoci una recensione su Spotify, su qualsiasi altro podcast player usiate.
A proposito di podcast player, sappiamo che ultimamente alcuni episodi hanno dei piccoli glitch, stiamo sistemando, sappiate che la diretta su YouTube non soffre di questo problema, però chiaramente chi ascolta il podcast in formato solamente audio lo fa perché non ha possibilità di guardare YouTube, però siamo a conoscenza del problema, ci stiamo cercando di risolverlo, ma soprattutto se trovate qualche glitch, voi che ci ascoltate solamente in formato audio, scrivetecelo così abbiamo un doppio check, grazie.
Grazie Ricky della comunicazione. E dicevo, condividete l'episodio, condividete la diretta e lasciateci un follow e seguiteci. Se invece volete anche contribuire sotto l'aspetto economico, potete fare una donazione libera a isa.it/sostienici. Se fate una donazione di un importo superiore a 15 euro, vi arriverà la tessera sociale di ISA, che quest'anno è in formato verticale, la vedete qua in sovraimpressione. E prima tessera in formato verticale in cui omaggiamo la cattura dei booster 4, se non ricordo male, avvenuta durante gli FT 5 a ottobre del 2024. Ogni anno cerchiamo di dare, Ricky cerca di dare insieme al direttivo un'immagine che sia evocativa di quello che è successo nell'anno spaziale in corso, in modo tale anche da ricordarci i vari progressi nel campo spaziale. Dell'anno.
Sì, ma con la tessera verticale e col baricentro alto rischiamo di cascare anche noi su un lato con la tessera, come i lander lunari di Intuitive Machines.
Beh, è vero, speriamo che non ci succeda, che rimaniamo in piedi comunque ancora per tanti altri anni. Quindi appunto isa.it/sostienici, una donazione libera con un importo superiore di 15 euro ricevete la tessera, altrimenti sostenete tutte le attività che sono inerenti alla galassia di ISA. Ringrazio anche i miei colleghi articolisti che ogni settimana producono contenuti su Astronauti News, astronautinews.it, che è il nostro portale di notizie da cui prendiamo spunti e suggerimenti per commentare le notizie astronautiche della settimana, e ringraziamo ancora una volta voi per tutti i commenti che ci fate, e ringrazio, già che ci sono, visto che non viene mai fatto, i miei colleghi podcaster e host che sono sempre qua con noi. Grazie di sopportare me e tutte le mie cavolate. Quindi niente, il momento questo è finito, ma forse adesso arriva il momento che a tutti piace di più, ed è il momento delle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
All'inizio dell'era spaziale, gli astronomi e i geologi erano ansiosi di raccogliere i frutti che avrebbe portato l'esplorazione del Sistema Solare, e in particolare di quella che sarebbe diventata la meta più importante del decennio degli anni 60, cioè la Luna. Ma i primi passi dovevano essere ancora prudenti, perché queste tecnologie erano ancora in fase di collaudo e di sviluppo. E quindi per i primi atterraggi sulla Luna, i due programmi spaziali principali, quello americano e quello sovietico, scelsero delle zone della Luna che mettevano in relativo secondo piano l'interesse scientifico e che privilegiavano la carenza di rischio, che privilegiavano la sicurezza maggiore dei luoghi scelti l'atterraggio, che quindi erano delle zone molto ampie, pianeggianti, senza ostacoli, situate quindi nei principali mari lunari, le grandi pianure della Luna. Il programma spaziale americano scelse il Mare della Tranquillità per il primo atterraggio umano. Il programma spaziale sovietico scelse una zona simile e poco distante, alcune centinaia di chilometri, nel Mare delle Crisi, un antico bacino da impatto, meglio conservato del Mare della Tranquillità come forma, e ugualmente pianeggiante. Ma in più i sovietici scelsero il Mare delle Crisi non solo per la sua conformazione che riduceva i rischi, ma anche per la sua posizione sull'emisfero visibile della Luna. Infatti le missioni di atterraggio sovietiche non solo erano automatiche, ma prevedevano anche la raccolta di campioni che sarebbero ripartiti dalla superficie lunare rinchiusi in un veicolo per poi tornare a terra ed essere recuperati. Il mare delle crisi semplificava notevolmente le manovre e la traiettoria, riducendo quindi la complessità del veicolo e della missione. Quindi per i primi atterraggi di queste missioni i sovietici scelsero il mare delle crisi. In particolare il 21 luglio del 1969 una di queste sonde del programma Luna, Luna 15, tentò un atterraggio sulla superficie lunare in questa zona del mare delle crisi. Ma mentre gli astronauti di Apollo 11, dopo la storica passeggiata, stavano per prepararsi a lasciare il nostro satellite, Luna 15, tentando l'atterraggio, si schiantò sulla superficie lunare, probabilmente perché urtò il fianco di una montagna, quindi distruggendosi in questo tentativo di atterraggio. Luna 15 era stato un ultimo tentativo dei sovietici, dopo vari altri fallimenti, di rubare la scena alla storica missione di Apollo 11, cercando di riportare a terra dei campioni prima che ci riuscissero gli astronauti di Apollo 11. I sovietici però riprovarono alcuni anni dopo nella stessa zona del mare delle crisi, ancora nel mare delle crisi. Il 6 di novembre del 1974 però riuscirono con successo ad atterrare nel mare delle crisi e con una sonda che poi, dopo aver raccolto alcuni campioni dal suolo, li riportò ancora con successo a terra. Anzi no, Luna 23, scusate, il 6 novembre del 1974 fece un altro tentativo di atterrare sulla Luna. Dopo 4 anni dal primo tentativo nella stessa zona del mare delle crisi. Quindi parliamo di Luna 23, un'altra sonda di questo programma, che il 6 novembre del 1974 riuscì a raggiungere la superficie lunare, ma atterrò troppo bruscamente e cadde su un fianco, rendendo impossibile quindi non solo la raccolta di campioni del suolo, ma anche la partenza del veicolo che avrebbe dovuto riportarli a terra. Per alcuni giorni però i sovietici riuscirono a mettere insieme in piedi una missione di emergenza, una missione di un modo per recuperare la possibilità di raccogliere dati scientifici, perché la sonda nel frattempo, anche se ribaltata su un fianco, era riuscita a mantenere i contatti radio con la Terra. Stiamo parlando del 6 novembre del 1974, con questo fallimento della sonda Luna 23 che cadde su un fianco. Curiosamente, 50 anni dopo, il 22 di febbraio del 2024, una sonda americana, Odysseus di Intuitive Machines, la prima missione di atterraggio lunare tentata da questa azienda privata americana, subì un destino simile, cioè fece un atterraggio troppo brusco sulla superficie lunare, cadendo su un fianco e riuscendo a trasmettere dati per alcuni giorni, mettendo insieme anche in questo caso un programma di ricerca alternativo, senza però poter concludere la missione primaria. Questo accadde esattamente 50 anni dopo la sfortunata missione Luna 23. Ma finalmente i sovietici riuscirono a completare una missione di recupero di campioni di questo tipo nel mare delle crisi. il 18 di agosto del 1976 la sonda successiva del programma Luna, cioè Luna 24, riuscì ad atterrare a poche centinaia di metri da Luna 23, che ormai giaceva inerte da 2 anni, adagiata su un fianco. Luna 24 riuscì a trivellare la superficie lunare, inserendo una sonda per un paio di metri al di sotto della superficie, raccogliendo circa 170 grammi di materiali e inserendoli nella capsula, che poi ripartì con successo dalla superficie della Luna e il 22 di agosto del 1976 riportò a terra questo prezioso carico di materiale lunare. Questa fu l'ultima sonda lunare del programma Luna sovietico a raccogliere campioni in maniera automatica, la terza di queste missioni riuscite con successo, e solo la prima però riuscita con successo nel mare delle crisi. E di questi giorni, del 2 marzo del 2025, oggi è il 6 marzo, nel giorno in cui vi parlo, dell'atterraggio con pieno successo del veicolo automatico Blue Ghost, lanciato da un'azienda privata spaziale americana, Firefly Aerospace, che è riuscito a posarsi rimanendo in piedi senza subire alcun danno sulla superficie della Luna e iniziando un programma di attivazione degli strumenti scientifici e di raccolta dei dati. Quindi, facendo un bilancio, dopo oltre mezzo secolo di esplorazione lunare, nel 2025, nei giorni di marzo del 2025 in cui vi sto parlando, il bilancio delle missioni di atterraggio nel mare delle crisi dei vari programmi spaziali che ci hanno provato è un bilancio che finisce in parità. Ci sono stati 2 successi e 2 fallimenti nel mare delle crisi. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Pollo.
Grazie Paolo, vedremo se il prossimo atterraggio porterà le probabilità da una parte o dall'altra nel mare delle crisi.
Mi hai fatto venire in mente, Paolo, e anche con l'immagine postata da Ricky, quella di Odysseus, che durante la conferenza avevano un modellino di Odysseus, e per far capire come si è storto, come si è inclinato, l'hanno preso, allora l'hanno girato lateralmente. Verso la fine del live di Atena, IM2, è arrivato questo personaggio con in mano un modellino di Atena, e già lì iniziavamo a metterci le mani nei capelli. E poi ad un certo punto era lì che lo guardava, l'ha girato lateralmente e rimaneva lì a guardarlo mentre era girato allo stesso modo di Odysseus. E quindi anche su X, ecco, no, allora se l'ha girato così vuol dire che è caduto anche lui, no? C'è stata la stessa scena.
Togliete il Lego ai controllori di volo. Esatto. Lo dico sempre.
Non fateceli vedere.
È vero, grazie davvero anche di questo particolare di colore. E allora, Paolo, ti vedo in scaletta con le Rubber Rooms.
Sì, è un link della settimana che vi propongo, che mi ha suggerito un utente di Forum Astronautico che ci ascolta anche in podcast, Teslamone, che ringrazio, ed è un articolo illustrato che spiega come sono fatti i bunker che si trovano sotto le rampe del complesso di lancio 39 del Kennedy Space Center, quelle da dove sono partite tra l'altro anche le missioni Apollo. Erano dei bunker progettati per resistere anche a eventuali esplosioni dei razzi che si trovavano sulla rampa. Quindi sono strutture massicce che ricordano più i bunker antiatomici che i tradizionali bunker, le blockhouse di controllo dei lanci dei razzi, e sono delle strutture ingegneristicamente molto interessanti. Quindi questo articolo ne racconta brevemente la storia e spiega come erano fatti, di quali ambienti disponevano e come permettevano, come avrebbero permesso agli astronauti, al personale di lancio, di mettersi in salvo in caso di emergenze di questo tipo.
Grazie Paolo, grazie a te Slamone. L'altro link della settimana è tuo, vero?
Ma sì, è questa galleria Flickr di Firefly, dove hanno inserito tutte le varie foto che sono arrivate da Blue Ghost, e così se magari ve le siete perse dai vari social, tipo io, ecco questa con l'Australia vista dall'orbita bassa terrestre, non l'avevo ancora vista, oppure c'è questa con la Terra divisa in due, luce e ombra, anziché la Luna, la Terra, e tutti i vari video che sono arrivati da Blue Ghost, compreso anche la famosa foto con l'ombra del lander atterrato.
Quindi andate su Flickr e appunto se ci state seguendo in differita trovate nelle note dell'episodio i link per arrivare a sia quello di Paolo delle Rubber Rooms sia a Flickr con le foto di Blue Ghost da parte di Firefly. Ci avviamo verso la fine della puntata, verso la chiusura, e facciamo un recapino della settimana, quindi quello che è successo dalla settimana scorsa. E allora, settimana che, come al solito, ma ormai sarete abituati, ha visto i Falcon 9 e i razzi cinesi più o meno protagonisti. Di solito ci sono in lunga marcia assieme ai nostri Falcon 9 con i vari Starlink. Questa volta c'è stato un solo lunga marcia, un lunga marcia 2C che ha lanciato i satelliti SuperView NEO 10304, esattamente una settimana fa. E a questo carico cinese, a questo lanciatore cinese, si è aggiunto il Kuaizhou 1A con un carico che a distanza di ormai 5 giorni, perché è stato lanciato il 1 marzo, non abbiamo ancora informazioni su cosa sia stato rilasciato. Sappiamo che i lanci da parte dell'Agenzia Spaziale Cinese, ma anche delle varie compagnie private, sono sempre un po' avvolti dal mistero, vuoi perché essendo europei magari per noi la difficoltà innanzitutto della lingua, ma comunque di andare a reperire fonti in lingua cinese, ma anche sui social cinesi, non è così comoda. E chi gestisce, diciamo, le API del forum non ha ancora trovato dettagli, ma sicuramente chi ci sta lavorando, quindi la Space Force, chi tracca i detriti e comunque i satelliti in orbita, avrà sicuramente individuato qualcosa. Abbiamo due new entry, e una è un razzo russo che è il Soyuz 2.1B, che ha lanciato un GLONASS, quindi un satellite per la costellazione, la navigazione, il posizionamento satellitare da parte della Federazione Russa, e un Soyuz 2.1A che ha lanciato quella che avevo citato prima, la Progress MS-30, che ha addoccato sulla Stazione Spaziale Internazionale, si è attraccato, usiamo un po' di italiani, il 1 marzo alle 23:02 e 30 secondi UTC. A Zvezda, rientrerà ad agosto per una missione standard di rifornimento verso la stazione. E poi l'altra bella aggiunta che ha seguito oggi, vero, se vuoi aggiungere qualcosa intervieni pure, è stato l'Ariane 62 con CSO 3, perché è un satellite francese.
Bravo!
Sì,
lancio devo dire flawless, cioè senza problemi, tutto è andato benone, e anzi abbiamo finalmente, ragazzi, delle webcam con cui abbiamo visto in tempo reale la separazione dei booster, tra l'altro molto bella, particolare, perché i due booster avevano gli RCS, i motori che sparavano durante il distacco, e quindi si sono visti anche queste espulsioni da questi motori. Cosa si è visto? Lo sgancio del booster del primo stadio, che è durato molto a lungo, si è proprio visto il distacco, e poi è rimasto nell'inquadratura del secondo stadio, quindi si è visto molto molto bene mentre cadeva, e lo sgancio dei fairing, molto belle, quindi congratulazione finalmente, dovrei dire, Ariane Group per aver messo 4 webcam live sugli Ariane.
Ce l'abbiamo fatta, con qualche anno di ritardo, ma ce l'abbiamo fatta. Vero, vi parlava di due booster perché quello a volare è stato l'Ariane 62, Ariane 6, che è il nuovo vettore dell'Agenzia Spaziale Europea, che può volare anche in versione 4, quindi Ariane 64, quindi con quattro booster laterali. E niente, appunto, poi tutto il resto sono stati i due gruppi Starlink, quindi il 1213, il 1220, il 1220 che è stato, come vi dicevo prima, il protagonista con B1086, che è atterrato tranquillamente sulla piattaforma, però poi ha avuto un problema ed è esploso. L'altro Falcon della settimana è stato il Nova C, il lander IM2, che è appunto stato protagonista verso la Luna. E qua invece, se ci state seguendo in diretta e se non lo state facendo, potete recuperare la puntata su YouTube, state vedendo la disposizione in tempo reale di tutti i satelliti Starlink in orbita intorno alla Terra. Vedete che sono parecchi e che ci sono, si vedono bene le due fasce, la fascia di copertura più quelli pochini in orbita polare, alcuni che ce ne sono stati immessi durante le primissime missioni Transporter. La settimana si è quindi dal punto di vista dei lanci conclusa e ci avviamo verso la settimana prossima con l'Astronautica Agenda di Veronica.
Allora, a brevissimo, ma poi ve lo ricorderemo anche nella prossima live, perché ci seguite, vero, nella prossima live, che inizia a mezzanotte. A brevissimo, dicevo, abbiamo il lancio di Starship Flight 8, che sarà attorno a mezzanotte 30, la finestra di lancio si apre a mezzanotte 30, credo che duri come l'altra volta fino all'una e mezza, se proprio non lanciano subito, più o meno.
Sì, ho visto un tweet di SpaceX che diceva un'ora di apertura.
Benissimo, quindi almeno insomma andiamo a letto relativamente presto. Se lancia a mezzanotte e mezza, l'amaraggio di Ship 34 sarà verso l'una e un quarto, l'una e mezza, quindi comunque un'oretta. Poi sabato 8, però ad un orario un po' sempre a mezzanotte e mezza, sempre, ci sarà la conferenza di NASA e SpaceX per la missione Crew 10, come vi accennava il matto prima, mentre domenica c'è una doppietta di Falcon nel giro di poco, uno parte alle 4.09 di notte, con la missione Spherex e Punch, quella famosa missione di astrofisica che poi un giorno ci racconterà il matto. E poco dopo, alle 5.10, quindi un'ora esatta dopo, parte un altro Falcon 9, ma questa volta con un gruppo di Starlink. Gli Starlink, il 1221, partono dal Cape Canaveral, dal complesso di lancio 40, mentre la missione Spherex e Punch, le missioni, partono da Vandenberg, dal complesso 4E, quindi è una missione interessante se parte da Vandenberg. E lunedì 10 invece ci sarà il lancio di un Electron con una missione che si chiama The Lightning God Reigns, il dio dei fulmini regna, ed è un satellite di osservazione della Terra giapponese. Questo lancio sarà a luna di notte e sarà a Mahia, se non sbaglio, esatto, nella penisola di Mahia in Nuova Zelanda. Poi alle 8, 7, 7 e mezza di mattina ci sarà il lancio di un altro Falcon 9, questa volta con Transporter 13, che è quella missione in rideshare verso l'orbita eliosincrona, con un sacco di mini, micro satelliti commerciali governativi, quelle missioni che divertono un sacco chi poi deve tracciare tutti i singoli payload, perché sono talmente piccolini e talmente ammassati nel momento in cui vengono sganciati che è un inferno tracciarli. Poi martedì 11 c'è un altro lancio di un altro Falcon 9 alle 13.18 dal complesso di lancio 40 con un altro gruppo di Starlink, il 12.16. Mercoledì è un giorno vuoto, mentre giovedì è un giorno che vale anche per il mercoledì, perché c'è un Falcon 9 con Crew 10 a mezzanotte 48. Poi vi faremo sapere se riusciremo ad essere in live oppure no, è un orario un po'... comunque, vedremo. Poi c'è il... ecco che mi si è sganciata l'agenda, quindi Ricky, cos'è che abbiamo dopo? Giustamente la conferenza NASA post lancio di Crew 10, questo alle 3.30 del mattino però, e l'attracco di Crew 10 alle 16. L'apertura del portello alle 17.45 e poi la solita cerimonia di benvenuto alle 18.20. Poi il sempre giovedì alle 21:27 ci sarà il lancio di un gruppo di Starlink, il gruppo 1225, mentre alle 21:30 torniamo noi con la prossima puntata di Astronauticast.
Grazie mille, Vero, e grazie mille di nuovo a tutti i miei co-host che mi hanno accompagnato e ci hanno accompagnato, e per non fare l'errore della settimana scorsa comincio da loro a salutare, e quindi partiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che vi aspetta il 22 marzo 2025 a Lecco per il nostro evento di ISA e del podcast.
Da Verona.
Da Verona vi saluta la Vero, ci vediamo giovedì prossimo o tra poco.
E infine dall'Unione Terre d'Argine.
Ho parlato poco per risparmiarmi la voce per dopo, quindi ci sentiamo, se state ancora con noi, tra un'oretta per la live per Flight Test 8 di Starship. Ciao a tutti.
Da Padova vi saluta Matto augurandovi buona serata, ci vediamo appunto fra poco se volete, e ricordatevi di condividere il video della diretta e di seguirci giovedì prossimo alle 9:30 di sera. Ad Astra!